Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo proprio Gesù, il meraviglioso proprio Gesù per la sua presenza. E all'inizio di questa catechesi vogliamo consacrare tutto alla Madonna, perché il fuoco dello Spirito Santo scenda proprio con soavità, con forza, e ci tocchi il cuore così tanto da trasformare tutto il dolore in lacrime, affinché il dolore esca fuori e il nostro cuore sia guarito proprio. Chiedo il dono allo Spirito Santo attraverso le preghiere della Mamma Celeste, che tutto il dolore sia toccato dallo Spirito Santo ed esca come lacrime, affinché veramente il cuore sia sanato completamente. La preghiamo proprio l'Ave Maria, perché questa sera la Madonna operi proprio con la sua maternità forte, soave ed efficacissima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Ecco, chiedo proprio al Signore che adesso i santi angeli possano benedire tutte le persone in ascolto, perché proprio il cuore si apra alla consolazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo rapisca proprio i nostri cuori nell'amore di Dio. Allora, questa sera parleremo della guarigione interiore, e prenderò spunto da questo libro che racconta appunto la vita di Padre Tardif, e prenderò proprio, leggerò da questo libro, perché dice delle cose così semplici ma così efficaci e così importanti proprio per le persone. Io vi dico una cosa proprio bella: più vado avanti nel ministero sacerdotale e più mi accorgo di quanto proprio l'amore del Sacro Cuore, di come Gesù, gli stiano proprio a cuore le persone. E quello che noi stiamo facendo con la predicazione, in tutti i modi, anche che Radio Madre, no? Con la preghiera, con le catechesi, con l'adorazione, con tutto quello che il Signore sta operando, a volte sembra tanto e nello stesso tempo sembra poco per tutta la sofferenza che esiste nel mondo. Ma la cosa importante, come dice Gesù, è seminare. Perché quando si semina, lo Spirito Santo ha promesso che la sua parola non tornerà indietro senza effetto, senza aver compiuto ciò per cui l'ha mandata. È per questo che predico e predichiamo nel nome potente di Gesù, perché siamo certi che questa parola è più penetrante di una spada a doppio taglio e arriverà fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, e toccherà proprio quei buboni che sono sul cuore delle persone. A volte sul cuore delle persone ci sono proprio dei buboni di sofferenza, pieni di veramente di quasi di materia, di pus, che sembra che nessuno può toccare e nessuno può far esplodere affinché guariscano. Invece la parola di Dio ha il dono di arrivare fino a quelle parti del cuore che sembrano infettate, ma non per colpa, ma per il dolore. Allora ecco, stasera chiedo proprio questo dono, che la parola di Dio arrivi fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito e trasformi, faccia scoppiare questi bomboni e la guarigione scorra attraverso il cuore, attraverso gli occhi come lacrime, lacrime di chi dice finalmente questo dolore esce fuori, finalmente lo Spirito Santo l'ha guarito, finalmente ed io ho ascoltato il mio grido. Allora leggerò proprio adesso quello che dice proprio Padre Tardif, Padre Emiliano Tardif, e sulla guarigione interiore e sulla malattia del cuore. Siamo tutti consapevoli delle gravi ripercussioni che il nostro passato ha sul nostro presente. Qui vogliamo parlare specialmente delle disposizioni patologiche della nostra personalità e delle relazioni di conflittualità con gli altri, che hanno le loro radici nelle esperienze dolorose della nostra vita. Quanti traumi sono stati causati dalle ferite del nostro passato? Conseguenze negative si producono sul piano fisiologico. Certe malattie fisiche sono causate da traumi psichici, psicologici. I complessi sono prodotti sempre da ferite dell'animo. Conseguenze negative si producono sul piano fisiologico, psicologico e anche spirituale. Molte debolezze nella nostra vita di fede hanno delle cause dolorose nella storia della nostra vita. Queste malattie emozionali del nostro cuore il Signore le può guarire in virtù della preghiera per la guarigione interiore. Abbiamo un Dio meraviglioso che è capace di andare fino in fondo ai nostri problemi. Vedete, quando vi dico Dio è l'unico che sa toccare quel bubone e farlo esplodere affinché tu guarisci. Abbiamo un Dio meraviglioso che è capace di andare fino in fondo ai nostri problemi per guarirci e liberarci. Prima la liturgia riportava una bellissima preghiera: liberaci, o Signore, da tutti i mali passati, presenti e futuri. Il nostro Dio è capace di guarirci dai mali del passato, perché Egli non si trova nel tempo, meglio, è in tutti i tempi, perché è lo stesso ieri, oggi e sempre. Allora adesso vi leggerò, proprio lui, Padre Tardif, comincia a fare una cosa proprio bella, comincia a toccare diversi punti per vedere come lo Spirito Santo guarisce i cuori. Allora, in particolare, lo Spirito Santo guarisce il cuore nei modi che solo lui sa fino in fondo, perché ogni persona è diversa. E la stessa cosa che può far guarire una persona, su un'altra non ha effetto. Lo Spirito Santo usa un altro modo con un'altra persona, no? Questo è come quando una madre educa i figli, li fa crescere, con ognuno diciamo ha uno stile diverso, proprio perché ognuno è unico e ha un carattere particolare. Lo Spirito Santo è ancora più delicato di una mamma e ci conosce ancora meglio di una mamma, perché lui è proprio colui che ci ha creati. Questo è molto importante, nessuno ci conosce come Dio, come lo Spirito Santo. Allora, Padre Tardif dice che il primo modo attraverso il quale lo Spirito Santo guarisce il cuore, ci guarisce dalle sofferenze emozionali, è la preghiera. Lui dice: credo che ciò che ci aiuta maggiormente a pregare per la guarigione interiore degli altri sia l'aver ricevuto noi stessi precedentemente questa guarigione. Chiunque lavora nel ministero della guarigione deve aver avuto l'esperienza della sua guarigione interiore ottenuta dal Signore. La prima cosa da chiedere nel ministero di guarigione è la compassione per gli ammalati. Ecco, questo è molto importante. Soprattutto il Spirito Santo guarisce attraverso la preghiera, ma spesso ci guarisce attraverso la preghiera degli altri. E la prima cosa che Dio chiede a una persona che prega per gli ammalati è la compassione del cuore. Infatti si dice che Gesù, quando vedeva i malati, la prima cosa provava compassione. Continuo a leggere. La compassione è una caratteristica essenziale del cuore misericordioso di Gesù Cristo. Egli aveva compassione della gente e per questo la guariva e la nutriva. Che bello, la guariva e la nutriva. Vedete che bello? Gesù non pensava soltanto a una cosa, pensava a tutto, a guarire e a nutrire. Vedete che bello? È una meraviglia proprio. E senza compassione, tra parentesi, patire con, chiusa parentesi, la nostra preghiera sarà solo vocale ed esteriore, non proveniente dal cuore. Per la preghiera di guarigione non esiste un modello da seguire sempre, ma si deve seguire Gesù, che insegnò e guarì sotto l'impulso dello Spirito Santo. Non conosco un metodo, Gesù non l'aveva. Senza la pretesa di presentare nulla all'infuori di un'esperienza di come Dio ci ha insegnato a pregare per i malati, ecco alcune piste che potranno servire anche ad altri, ricordando che Dio ne può insegnare delle nuove. E adesso lui entra proprio da delle piste per chi veramente si sente chiamato a questo ministero. Guardate, vi dico una cosa tanto importante, tu che stai ascoltando, naturalmente secondo la vocazione che hai, no? Perché uno che è sacerdote è diverso da uno che ha una vocazione, che ne so, matrimoniale, oppure che c'è una vocazione matrimoniale, non è un religioso. Quindi ognuno deve fare le cose secondo e salvaguardando la sua vocazione prima di tutto, no? Però una volta salvaguardata la vocazione che Dio ti ha dato, in quella vocazione devi dare lo spazio giusto alla compassione per gli altri. E guardate, nella vita passa tutto, ma quello che non passa è quello che tu, per amore di Gesù, hai fatto per venire in soccorso di Gesù sofferente negli altri. Io penso che una persona in punto di morte non si pentirà tanto di non aver fatto molti soldi, oppure di non aver avuto quel vestito, oppure che non ha fatto quella vacanza. Io penso che in punto di morte il vero pentimento sarà quello di non aver fatto conoscere e amare Gesù abbastanza o quanto avremmo voluto. Perché alla fine passa tutto, ma l'unica cosa che rimane veramente è questo. San Giovanni della Croce dice: alla fine della vita noi verremo giudicati sull'amore. Infatti, se vi ricordate il giudizio universale, si dice in Matteo: avevo sete e mi avete dato da bere, avevo fame e mi avete sfamato, ero prigioniero e malato e mi avete visitato. E poi guardate, è proprio così. La cosa più bella che si può insegnare a un bambino, se adesso una famiglia avesse un bambino e dicesse: qual è quella cosa che io gli posso insegnare, che gli rimarrà per sempre, nessuno gliela può rubare? Qual è quella gioia che nessuno gli può rubare a questo bambino? È quello di avere un cuore buono. I vestiti glieli potranno rubare, e la macchina gliela potranno rubare, e quella cosa potranno ferirla, ma quando una persona ha un cuore pieno di Dio e dell'amore di Dio, quello non glielo può rubare nessuno, perché l'amore di Dio lo puoi donare, ma nessuno te lo può rubare. Questo è molto importante, è l'unica cosa che veramente ti renderà felice per sempre. E nessuno te lo può rubare, è l'unica cosa. Questo è molto molto importante. Allora, ecco, Padre Tardifa adesso comincia a dare delle piste. Proprio la prima cosa è avere nel cuore la compassione di Cristo per i sofferenti. In questo caso per i sofferenti che soffrono proprio nel cuore, di ferite del cuore, che hanno bisogno di guarigione interiore. Poi lui inizia, primo punto, nel nome di Gesù. Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. e per questo non c'è altro nome dato a loro per salvarsi. Vedete, quindi la preghiera deve essere fatta nel nome di Gesù. 1 Timoteo 2,5, Atti 4,12. Solo Gesù guarisce, libera e salva. Tutto ciò che domanderete nel suo nome il Padre ce lo darà. Giovanni 16,23. La preghiera nel nome di Gesù non si limita solo a pronunciare il suo nome, ma soprattutto confida che pregando Lui in noi e noi in Lui, il Padre ci ascolta sempre. Ecco, questo è il fondamento della fede, della preghiera. Credere che Dio prega in noi, che Gesù prega in noi e noi in Lui, e per questo il Padre ci ascolta sempre. Questa è una cosa meravigliosa che dice Padre Tardif. Dove due o tre sono riuniti, io sono in mezzo a loro, sono in mezzo a loro. Ma ricordati che Dio non è soltanto in mezzo a noi, è anche dentro di te. Sant'Agostino dice, Dio come sacerdote prega per te, come capo tuo prega dentro di te, e come Dio è pregato da te. La ripeto perché è una cosa meravigliosa, dice Sant'Agostino, come Dio Gesù è pregato da te, come capo prega dentro di te, come mediatore, come sacerdote prega per te, come intercessore. Quindi Cristo è il tuo capo, è il capo del corpo, quindi è il capo di tutto il corpo della Chiesa, e Lui prega in ogni membro della Chiesa, in ogni persona che fa parte della Chiesa. Ecco perché qua dice Tardif una cosa meravigliosa, pregando Lui in noi e noi in Lui, il Padre ci ascolta sempre, perché quando noi preghiamo il Padre vede in noi Gesù. Alcuni durante la preghiera di guarigione, specialmente di liberazione, ripetono e cantano più volte il nome di Gesù. In verità questo nome racchiude salute e potenza, perché significa Dio salva, e sappiamo già che la parola di Dio realizza ciò che contiene. Mamma mia che potenza, Signore, bellissimo proprio. Nel nome di Gesù sono guariti tutti i malati, Matteo 7,22, Atti 4,30. Allora, qui vi dico una cosa importantissima. E San Cesario di Arles diceva che le parole entrano nelle orecchie, la musica, il canto sacro entra fino alle viscere. Cantare nel nome di Gesù, cantare il nome di Gesù con i malati, cantare canti sacri con i malati fa sì che lo Spirito Santo penetri fino alle viscere dei malati e possano guarire. Quante volte quando tu cominci a fare un canto veramente bello che ti prende il cuore proprio per Gesù, tu cominci a piangere, cominci magari a sciogliere finalmente quel dolore che sentivi dentro da tempo e nessuno riusciva a toccare, perché come dice San Cesario di Arles, la parola entra nelle orecchie ma il canto penetra nelle viscere. E questo penso che molte persone potrebbero averlo sperimentato. Io mi ricordo una volta che stavo celebrando un matrimonio, quando iniziò il canto iniziale del matrimonio, mamma mia, io sentivo un'unzione di Spirito Santo, improvvisamente passai dal canto alle lacrime, mi ricordo, proprio come se il canto scese e il cuore cominciò a fare proprio i fuochi d'artificio. Mi ricordo che mi ritrovai proprio che mi scendevano lacrime di commozione, perché lo Spirito Santo in mezzo al suo popolo che cantava stava veramente facendo suonare la melodia di tutti i cuori. Ecco allora quanto è importante la compassione nel nome potente di Gesù e poi il canto. Quanto è importante, ecco perché bisogna fare dei canti veramente sacri, belli, che prendono il cuore per Dio, perché il canto è uno strumento incredibile di guarigione. Ma questo a volte si vede anche semplicemente, anche in ambito non sacro, quanto quando si impara a suonare uno strumento o a fare un cammino proprio per imparare a suonare uno strumento, a volte ci sono bambini che guariscono da certi disturbi grazie a questo, alla musica e a questo cammino. Questo vale a livello naturale. Immaginatevi quando si canta per lo Spirito Santo, si canta per Dio o si suona per Dio. Questo è qualcosa, è molto importante. L'unzione dello Spirito Santo scende con potenza. Ricordatevi Davide quando danzava davanti all'arca. Questo è importantissimo. La seconda cosa che dice Padre Tardif, per il sangue dell'agnello, cioè di Gesù, si invoca la potenza del prezioso sangue di Gesù, agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo con tutte le sue conseguenze, perché ci liberi dal potere delle tenebre. Efesini 1,7 afferma che noi siamo stati redenti col suo sangue prezioso. Quindi la compassione, il nome di Gesù e il canto e l'invocazione del sangue prezioso di Cristo. Continuo a leggere. Noi invochiamo il sangue di Gesù Cristo perché a volte dietro una ferita emotiva, un'oppressione, un'ossessione, anche una malattia si nasconde un elemento peccaminoso. Allora noi preghiamo per il sangue prezioso di Gesù Cristo, ti dichiaro libero da ogni legame o male che ti impedisce di vivere in pienezza la vita di Gesù Cristo. Sentite che meraviglia. Per il sangue prezioso di Gesù Cristo ti dichiaro libero da ogni legame o male che ti impedisce di vivere in pienezza la vita di Gesù Cristo. Ammazza che preghiera bellissima. La seguente lettera giunta dal Guatemala ne è una testimonianza, sentite. Nell'assemblea di preghiera per i malati io ero seduta alle sue spalle a un livello più basso, per cui non potevo vederla, la sentivo solamente. A mano che lei parlava, io entravo in questo mondo meraviglioso di Dio senza rendermene conto. Improvvisamente cominciai ad accorgermi che stava avvenendo qualcosa di speciale. Mi pareva di fluttuare nell'aria, cominciai a bagnarmi di sudore e sentivo il bisogno di glorificare Dio a voce alta. Le mie lacrime erano abbondanti. Poi venne la preghiera per i malati. Lei ci ha fatto meditare sulla croce di nostro Signore. Io me lo raffiguravo molto chiaramente. In quel medesimo istante mi sentii immersa in questo sangue prezioso. Allora il mio pianto era di dolore per i miei peccati. Egli mi disse, io ti amo. In tutti quei momenti di mancanza di comprensione e di conforto, allora io ti stavo amando. Mentre lo scrivo, piango di nuovo. In quel momento sentì che qualcosa faceva pressione sul mio stomaco. Il Signore guariva allora la mia vescica e l'uretra, che erano spostate e ostruite a causa dei miei parti. Passai tutta la notte a lodare il Signore senza poter dormire. Vedete, a volte uno non dorme per i dolori, non dorme per le paure, ma se dorme pure per la gioia, alleluia. Ormai è passato un anno e io non ho avuto più nessuna molestia, ma la cosa più importante è che da quando mi sentii inondata dal sangue di Cristo, sono successe cose meravigliose nella mia vita spirituale. Che bello! Firmato Virginia Diaz de Enriquez dal Guatemala. Che meraviglia, mamma mia, che bello! L'altro passaggio che indica Padre Tardif è per le piave di Gesù, quindi nel nome di Gesù, per il suo sangue prezioso, ferite di Gesù sono state curate le nostre ferite. C'è una rivelazione fatta a una suora dove Gesù dice: quando tu immergi i tuoi dolori e le tue ferite nelle mie piaghe, subito il dolore delle tue ferite viene addolcito. Per questo è importante dire: Gesù, immergo i miei dolori e le mie ferite nelle tue piaghe, e Gesù promette che subito il dolore viene addolcito. Continua a leggere. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Egli si è sottomesso al castigo che ci ha procurato la pace, e per i suoi flagelli siamo stati sanati. Il servo di Dio si è caricato di tutti i nostri dolori e delle nostre malattie, perché liberi dal timore lo potessimo servire in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita. Vedete, Dio vuole che noi lo serviamo in santità e giustizia, non in mezzo ai dolori. Per questa ragione noi preghiamo così: per le cinque piaghe di Gesù Cristo ti dichiaro libero della libertà di un figlio di Dio, redento da Cristo Gesù. Signore Gesù, per il potere delle tue sante piaghe, cura le ferite dei ricordi, guarisce alla radice questo male che causa tristezza, odio, paura, e qui ognuno può mettere il male che vuole guarire. La rileggo. Per le cinque piaghe di Gesù Cristo ti dichiaro libero della libertà di un figlio di Dio, redento da Cristo Gesù. Signore Gesù, per il potere delle tue sante piaghe, cura le ferite dei miei ricordi, guarisce alla radice questo male che causa tristezza, odio, paura, rabbia. Qua ognuno può mettere quello di cui ha bisogno di guarire. L'altro passaggio è pregare in lingue. Di questo riparleremo più diffusamente in seguito. Ora vogliamo solo dire che quando preghiamo in lingue, la nostra mente è a completa disposizione del Signore, perché Egli ci usa come canale di salvezza. La preghiera in lingua è uno strumento meraviglioso, perché è capace di penetrare laddove nell'uomo o nella scienza possono arrivare. In un ritiro sacerdotale a Lione, in Francia, c'erano dei sacerdoti aperti al dono delle lingue, ma ce n'erano altri che si opponevano e persino se ne facevano beffe. Il più scanzonato era un missionario che dava corsi di lingua araba in un'università africana. Il secondo giorno questo sacerdote si mise in piedi davanti a tutti, scrivendo degli strani segni sulla lavagna. Poi, molto commosso, spiegò: durante la preghiera in lingue di ieri stavate dicendo questo in arabo, ecco che cosa significa: Dio usa misericordia. In tutte le preghiere in lingue Dio usa misericordia con noi, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito Santo stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Ecco, Romani 8:26, gemiti inesprimibili, appunto, sono il dono delle lingue. Poi l'altro punto, l'intercessione di Maria. Anche di lei parleremo in seguito, ma conviene indicarla qui per riunire insieme tutti gli elementi fondamentali nella preghiera di guarigione. È la persona che ha il più forte carisma di guarigione, alleluia, perché porta Gesù nostra salvezza. Ella stava ai piedi della croce, dove l'agnello di Dio fu ferito per le nostre ribellioni. La mediazione della preghiera di Maria si costata in tutto il mondo nei santuari mariani. Avete capito che bello? La Madonna ha il più forte carisma di guarigione che esiste dopo Gesù, e si vede in particolare nei santuari mariani. Perché la gente, quando va a Lourdes, guarisce, oppure in altri posti, in altri santuari mariani, no? Perché guarisce? Perché Maria c'ha il carisma di guarigione più potente che esiste dopo Gesù. Noi a volte non ci pensiamo, ma quando alle nozze di Cana era avvenuto il miracolo, chi è stata colei che ha scatenato il miracolo? Maria. Questo è importantissimo. La Madonna è la persona che dopo Gesù ha il più potente carisma di guarigione, ma poi c'ha tutti i carismi la Madonna. Dopo Gesù i più potenti, cioè, di intercessione, pensate al carisma di intercessione, quando intercede Maria, altro che se sposta nelle montagne, se sposta nelle colline, montagne, se sposta tutto, quindi dobbiamo pensare a Maria come la persona più carismatica che esiste dopo Gesù, ma di carismi veri dello Spirito Santo, perché lei era il Tempio, la sposa dello Spirito Santo è. Quindi immaginatevi se la sposa dello Spirito Santo non ha tutti i carismi più belli, più grandi, più efficaci per i suoi figli, perché veramente questo significa esercita la maternità. La maternità Maria la esercita con tutti i doni e tutti i carismi più grandi, perché la sua è una maternità che è fatta come una corona, ha tutte le gemme, tutte le gemme più belle, perché lei è la regina, è colei che schiaccia la testa al serpente, è colei che quando prega si profuma tutto il paradiso, si profuma tutta la terra, l'inferno viene praticamente stritolato sotto i suoi piedi. Allora ecco, questo è molto molto importante, è bellissimo. Poi continuiamo alcuni altri punti. Malattia dello spirito e riconciliazione. Anche la nostra anima si può ammalare e questo è più grave di un cancro o di un trauma psichico. Un giorno Gesù arrivò alla vicina di Betsaida, che significa casa della misericordia, vide un uomo che giaceva sul suo letto e gli ordinò: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quell'uomo era paralitico da 38 anni, si alzò e cominciò a camminare. Dopo il maestro lo trovò e lo avvertì: ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia a cadere qualcosa di peggio. Giovanni 5:1-14. Gesù non disse assolutamente che se peccava sarebbe stato paralizzato per più di 38 anni, ma che il peccato sarebbe stata cosa più grave che non 38 anni di paralisi. C'è di più. Il peccato non è solamente una malattia, ma produce la morte. Bella sta cosa, eh? Vedete, il peccato non è soltanto una malattia, ma produce la morte, perché il peccato mortale senza pentimento manda all'inferno, alla morte eterna. San Paolo afferma che il salario del peccato è la morte, Romani 6:23. Bellissima questa cosa, veramente meravigliosa, così diceva l'Altissimo. Il peccato produce la morte in quanto ci priva della vita di Dio, o meglio, di Dio che è la vita. Essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate, che non tengono l'acqua, Geremia 2,13. Il peccato consiste fondamentalmente in una mancanza di fede in Dio, che per lo più è provocata da un eccesso di fiducia in noi stessi. Noi crediamo più a noi, i nostri valori, i nostri pensieri, le nostre sicurezze, che non a Dio. Il frutto proibito del paradiso è l'uomo che confida più nei suoi propri mezzi per realizzare se stesso che non nel disegno proposto da Dio. Il peccato è di danno più all'uomo che non a Dio. Proverbi 8,36 e Geremia 26,19. Ma forse costoro offendono me, oracolo del Signore, o non piuttosto se stessi a loro vergogna, Geremia 7,19. Dio ci ama tanto che, conoscendo il male che produce il peccato in noi, ci proibisce di peccare, ci impedisce di renderci schiavi. La guarigione completa consiste nella liberazione dalla legge del peccato che ci porta a fare il male che non vogliamo e ci impedisce di fare il bene che pur vorremmo. Dio non solo perdona i nostri peccati, ma ci fortifica anche perché non vogliamo più il peccato. Inoltre, egli cambia il nostro cuore perché noi vogliamo e facciamo ciò che lui comanda, non perché è stato comandato esteriormente, ma come un imperativo che scorga quale esigenza del nostro essere trasformati dallo Spirito Santo. Non c'è nessuno che sia più uomo di colui che è stato liberato dalla schiavitù del peccato. Ammazza, che bello! In questo campo la riconciliazione e confessione ha grande importanza, perché è il sacramento dell'incontro della gioia. Il ritorno del figlio amato alla casa del padre misericordioso, che gli mette i calzari nuovi, il vestito più bello e l'anello, e organizza una festa perché il figlio che si pensava morto è ritornato alla vita, Luca 15:11-24. Gesù ha invitato gli apostoli a risuscitare i morti, e non c'è nessuno più morto di chi ha perso la vita di Dio col peccato mortale. Tuttavia molti non comprendono ancora la bellezza di questo sacramento, ne hanno paura e cercano mille scuse per non confessarsi. C'era un sacerdote che lavorava in un piccolo villaggio del Polo Nord. Per andare al villaggio più vicino, dove si trovava un altro sacerdote che lo potesse confessare, non c'era nessuna strada e doveva prendere un vecchio aeroplano, per cui diceva: «Io non mi confesso più. Per un peccato veniale è un po' troppo caro il viaggio in aereo, e per un peccato mortale ho paura di salire su quel vecchio arnese». Signore mio, un giorno rientravo in macchina al mio villaggio, senza accorgermi passai i limiti di velocità, finché non mi raggiunse un poliziotto in motocicletta. Mi fermai e il poliziotto mi avvicinò con la sua pistola. Era in collera per avermi seguito vari minuti senza che io mi fermassi. Dopo aver visto e letto i miei documenti, mi domandò: «È lei il famoso padre Tardif?» Si rispose: «Desidera confessarsi?» Si spaventò tanto che mi richiese immediatamente i documenti e mi disse che aveva molta fretta. Con la pistola e tutto il resto aveva paura della confessione. Non ci fu né multa né confessione per la paura che aveva. Abbiamo paura della confessione perché non capiamo che è il sacramento dell'amore di Dio. Tutte le volte che chiediamo perdono al Signore, qualunque sia la colpa, Egli ce lo concede. Non si scandalizza mai dei nostri peccati, aspetta solo che li riconosciamo e che gliene domandiamo perdono, senza scusarci nel voler minimizzare la colpa. Esiste un solo peccato che Dio non può perdonare, quello di non chiedergli perdono. Il peccato che non riconosciamo come tale, il peccato che cerchiamo di giustificare. Il sacerdote è il ministro del perdono di Dio, non è giudice né acuzzino, ma il canale attraverso cui passa la misericordia di Dio. Non c'è lavoro più grande ed efficace che accogliere il peccatore infangato dal peccato e porlo dinanzi alle porte del paradiso. Il sacerdote è l'unica persona in tutta la parrocchia che ha il potere di perdonare i peccati e di presiedere l'Eucaristia, nessuno lo può sostituire. Ogni volta che il sacerdote confessa è un profeta di Dio, che in nome del Signore ci dice: «Io ti assolvo dai tuoi peccati», parla in nome di Dio. Inoltre, come l'Eucaristia è il luogo privilegiato per ricevere la guarigione fisica, così la riconciliazione è il momento migliore per invocare la guarigione interiore. Ecco, qui dice una cosa importante: la guarigione interiore avviene in particolare nel sacramento della confessione e anche con la preghiera di guarigione interiore. Continuo a leggere. Un sacerdote mi obiettava con molta convinzione: «Non posso pregare con calma per ciascuna persona, altrimenti non mi basterebbe il tempo per il lavoro». Io gli risposi: «Quale altro lavoro hai da fare se non liberare gli oppressi ed essere ministro della riconciliazione?» Pensava che pitturare il salone parrocchiale fosse il suo lavoro, e così, sacrificando il lavoro che nessun altro poteva fare, faceva quello che molti altri avrebbero potuto compiere. Ce ne sono altri che preferiscono contare il denaro della colletta anziché raccontare al popolo le meraviglie di Dio e liberarlo dalla sua schiavitù. Ci sarebbero altri punti adesso da leggere, ma ecco soltanto quest'altro e basta. Convalescenza. Per ogni malattia contratta, il periodo di convalescenza ha un'importanza capitale, perché da esso dipende la guarigione completa. Nel ministero di guarigione, sia fisica che interiore, o di liberazione, è la stessa cosa. Quando il Signore è intervenuto in modo straordinario o miracoloso, la persona ha bisogno di un periodo di convalescenza per non ricadere un'altra volta. Ecco qualche idea di ciò che intendiamo per convalescenza. E qui il Padre Tadì fece la convalescenza, prevede i sacramenti, perché tu puoi essere stato liberato, ma i sacramenti che tu ricevi ti solidificano, e in maniera tale che tu non cadi più in quel male. Poi la seconda cosa, oltre ai sacramenti, è la preghiera personale. La terza cosa è la parola di Dio. Lui dice, la parola di Dio purifica, Giovanni 15,3, e guarisce. Non li guarì né un'erba né un emoliente, ma la tua parola, o Signore, la quale tutto risana, Sapienza 16,12. La Sacra Scrittura, letta e pregata con fede, è il rimedio più efficace, perché è parola di vita eterna, Giovanni 6,68. Un altro punto della convalescenza è una comunità. Qualche volta si perde il frutto di una guarigione interiore perché ci si isola e non ci si integra con la comunità. Più ancora, noi possiamo affermare che Dio vuole che sia sano tutto il corpo del suo figlio, non solo le singole membra. La guarigione completa si dà nella misura in cui viviamo il mistero di essere il corpo di Cristo, comunità di fede e di amore nella speranza della patria definitiva. E finisce dicendo che l'ultima fase della convalescenza è il servizio. Sentite che bello, e finiamo. Cerchiamo tutti la felicità, per questo vogliamo la guarigione. Tuttavia la guarigione completa la troviamo nelle beatitudini di Cristo Gesù. Gesù ci ha dato una regola d'oro per essere felici. Vi è più gioia nel dare che nel ricevere, Atti 20:35. Nella misura in cui usciremo da noi stessi per donarci agli altri, raggiungeremo la perfetta guarigione. Quando Gesù liberò Maria Maddalena dai suoi 7 demoni, fu necessario un lungo periodo di convalescenza per la guarigione totale. Se ci badiamo, Maria Maddalena passò per i 5 punti sopra enumerati, e cioè passò per la vita sacramentale, la preghiera, la lettura della parola di Dio, la comunità e il servizio. Infatti poi Maria Maddalena con le donne si mise a servizio di Gesù e degli apostoli dell'evangelizzazione. Ecco, adesso possiamo finire qui questa catechesi, e poi se Dio vuole possiamo dare spazio alle telefonate, così attraverso le domande lo Spirito Santo completa questa catechesi. Ok, se Dio vuole aspettiamo le telefonate. Pace bene.
Thank you. Dopo l'esposizione di Don Roberto, questa rubrica, il Sacro Cuore risana i cuori affranti e face le loro ferite, apriamo le linee telefoniche per i vostri interventi. Il numero da comporre è sempre 031 64 60 00. Per i messaggi 331 79 14 523. L'email diretta @ radiomater.org. Abbiamo una prima telefonata, Roberto, abbiamo Fabio che ci chiama da Roma.
Eccoci, pace bene Fabio.
Pace bene Don Roberto, una domanda che spero possa anche interessare gli ascoltatori. Nella preghiera di guarigione quanto influisce l'imposizione delle mani di chi sta pregando?
Sì, allora ecco, allora di per sé si può pregare in vari modi, e comunque l'imposizione delle mani è un gesto che di per sé è raccomandato da Gesù. E come diceva padre Matteo La Grua, esistono due tipi di imposizione delle mani. Lui addirittura ci dà proprio le parole greche per distinguerli. Esiste un'imposizione delle mani che è di tipo sacramentale, che è legata soltanto ai sacerdoti, ai vescovi, insomma, quindi a quello che sono gli ambiti liturgici della Chiesa. E poi c'è un'altra parola greca invece che inquadra l'imposizione delle mani come gesto di carità, appunto, di guarigione, però di per sé ha un effetto importante, anche se non è l'aspetto essenziale, però è importante. Pensa che in un'università dell'America, e questo è riportato in un libro proprio di Francis McNutt, in un'università dell'America hanno fatto proprio una ricerca scientifica, e soltanto a livello naturale, non di preghiera di guarigione, e in questo reparto avevano insegnato alle infermiere a imporre le mani sui malati, e hanno visto che in tutti i malati su cui veniva fatto questo trattamento in questo modo di tipo naturale, tutti quanti aumentava l'emoglobina, quindi c'erano proprio degli effetti proprio reali, scientificamente provati. Tu immaginali quando questo è fatto con fede e in un ambito di preghiera in una comunità, no? Quindi sempre secondo le regole della Chiesa, però esistono questi due tipi, e di per sé, anche se non è essenziale, però è importante, anche a livello naturale si è dimostrato che proprio ci sono dei segni forti di aiuto per il malato. Certo, la diceva nella ricerca quella dell'università americana, che però chi imponeva le mani doveva essere sano, non malato come il malato su cui si imponevano, e quindi c'era una specie di trasferimento di forza naturale dalla persona sana a quella malata. E quindi ecco, sì, di per sé è un gesto che ha una sua importanza grande, perché nella Bibbia si dice proprio: imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Addirittura non si dice neanche di parlare più di tanto, si dice proprio: imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Grazie della domanda.
A Abbiamo ora un'altra telefonata, abbiamo Silvana che ci chiama da Ortona.
Eccoci Silvana, pace e bene.
Anche a lei.
Grazie.
Padre, volevo farle una domanda.
Sì.
Se voi ricevete per una preghiera, una confessione, dove e quando? Quando è che si può, che passa questa epidemia? Sono interessata a venire a parlare con voi in una confessione.
Allora, guarda, fai una cosa, e poi da Radio Mater fatti dare i miei riferimenti, tanto io ho dato il permesso a Radio Mater di poterli dare, così mi contatti poi privatamente e appunto...
Perché non lo potete dare per telefono? No.
No, sì, di per sé, da quello che so, non è tanto indicato, insomma, di solito si fa in questa forma privata, basta che chiedi a Radio Mater, te lo danno, tanto non ti preoccupa.
Fai sì, così che poi... al mio carissimo Mario sicuramente me lo darà, perché io sono
io ho dato il permesso di darlo, quindi te lo danno sicuramente, non è una cosa così che...
Hai capito Mario?
Quindi fai così cara figlia di Dio e poi mi contatti, ok?
Io sono molto conosciuta a Radio Mater, volevo dire questo, dopo se sì, con gli esercizi ne ho parecchi qua a Monsignor Gemma, vabbè. Mo è morta, perché ho avuto guai e male, che Dio lo sa. E
va
io
bene.
Sono stata ai Gemelli, questo è il mio ospedale, ma voi siete il cappellano dell'ospedale?
Io sono il cappellano dell'ospedale Policlinico Umberto I, sono uno dei 7 cappellani del Policlinico
Umberto
I di Roma.
Allora ho capito male.
Sì, quindi fai così, poi mi contatti in privato e io quello che posso lo faccio di cuore.
Va bene,
okay.
Grazie padre.
Ciao, pace e bene. Pace e bene, pace
grazie.
Bene.
Grazie.
Ciao Silvana, pace e bene.
Ciao.
Abbiamo ora un'altra telefonata, Rosetta, che ci chiama dalla Sicilia. Prego.
Eccoci Rosetta, pace e bene.
Sì, pace e bene, noi ci conosciamo telefonicamente, padre.
Sì.
Io volevo chiederle che significato ha l'importanza di pregare in lingue.
Allora, guarda, ti dico proprio quello che dice la scrittura.
Padre Berdizio.
Sì, no, il Padre Addisse è anche proprio la scrittura, San Paolo proprio. Allora, guarda, pregare in lingue non è un dono normale dello Spirito Santo, è proprio un carisma, cioè quindi un dono speciale che Dio fa per l'edificazione della Chiesa. E il significato
del... determinate persone?
Sì, no, lo può dare a tutti, per carità, quello come dice dello Spirito Santo, no? Però ecco, San Paolo dice che il canto in lingue serve per edificare se stessi, no? E che significa edificare se stessi? Significa, per esempio, che se tu hai delle ferite e canti in lingue, preghi in lingue, lo Spirito Santo ti edifica, cioè comincia a chiudere quelle ferite, a guarirle fino a quando ti solidifica e ti edifica come una casa, ti rende roccioso. Oppure, se tu preghi...
Questo carisma, questa possibilità di parlare in lingue lo dà lo Spirito Santo, chi non ce l'ha?
Sì, lo dà lo Spirito Santo. Di solito si può fare, come aveva detto Papa Francesco quando ci fu l'incontro di Pentecoste in tutti i movimenti carismatici, lui, Papa Francesco, ha detto una cosa incredibile. Ha detto che non soltanto consigliava ai gruppi carismatici di fare il corso proprio per l'effusione dello Spirito Santo, dove spesso si riceve anche il dono delle lingue, ma diceva anche di farlo a chi non era carismatico, cioè diceva proprio, per esempio un sacerdote se vuole, può organizzare un corso proprio di effusione dello Spirito Santo, perché si possa conoscere e amare sempre più lo Spirito Santo e anche conoscere e amare i suoi doni per il bene della Chiesa. quindi lo possono ricevere tutti. E di solito si può fare questo cammino spirituale proprio per ricevere l'effusione dello Spirito Santo, che ogni persona che ha i sacramenti, quando c'è il battesimo, la cresima e la comunione, tu hai ricevuto, no, la pienezza, l'iniziazione dello Spirito Santo. Invece il cammino di effusione significa un cammino particolare dove tu quello che hai ricevuto nei sacramenti lo fai sempre più tu a livello proprio esperienziale, proprio di conoscenza tua personale, in modo che il rapporto con Gesù diventa sempre più personale, sempre più, sei sempre più capace di ascoltare la sua voce e di metterla in pratica. Quindi è una cosa veramente bellissima. Io non sono un sacerdote carismatico, cioè nel senso, non è che faccio parte di qualche gruppo particolare. Io ho fatto il corso di effusione, ho ricevuto, io il carisma delle lingue l'ho ricevuto, lo posso dire, tanto io stavo davanti al Santissimo Sacramento da solo. A un certo punto ho fatto semplicemente così, ho detto: Gesù, io credo che adesso tu mi doni lo Spirito Santo, credo in fede, mi ero preparato un po' di tempo in preghiera, leggendo anche un libro. Adesso io faccio atto di fede che tu mi donerai il carisma delle lingue, perché sono sicuro che servirà per il bene della Chiesa. Ho cominciato a far uscire dal cuore e dalla bocca questi suoni che emergevano. All'inizio mi sembrava di essere un po' matto, e poi però Gesù mi ha fatto capire di non avere paura, perché anche i bambini all'inizio cominciano, fanno gna 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 gna, mamma ne gli dice: ma che sta di che sei matto, no? Ma la mamma lo capisce. E così,
ma quindi poi rimane sempre questo dono.
Certo, sì, sì, non solo rimane, ma spesso si accresce e addirittura a volte cambia proprio il tipo di preghiera, perché il cantelingue serve per lodare Dio, serve per intercedere per i malati, per gli altri, è una preghiera che serve per intercedere, serve a volte per liberare. Quindi è un dono veramente grande. La cosa importante è farlo sempre con, diciamo, come dice la Chiesa, con equilibrio, però è un dono meraviglioso. Cioè io ho sperimentato veramente l'efficacia di tutto questo, e io vengo da una formazione appunto che non è carismatica, quindi non è che, però mano a mano il Signore mi ha aperto il cuore su questo, e però è un dono meraviglioso. Cioè io
questo perché lo riceve senz'altro.
Tu pensa che una volta, e poi finisco per dare spazio, io stavo in un santuario, stavo davanti al Santissimo Sacramento. A un certo punto ho cominciato a cantare in lingue davanti a Gesù, nell'assemblea c'erano presenti due protestanti che sono stati investiti dalla potenza di Dio, e loro sono rimasti scioccati perché pensavano praticamente che quasi, tra virgolette, nella Chiesa Cattolica non ci potessero essere, tra virgolette, questi doni. E sono rimasti colpitissimi dal fatto che un sacerdote cattolico manifestarsi, mi ricordo che proprio, e questo proprio perché Dio fa vedere come nella Chiesa ci sono tutti i fiori, no? Tutti i carismi, tutti i doni, no? Ok, grazie della domanda.
Volevo chiedere un'altra cosina.
Sì.
Dovremmo avere un'altra telefonata, scusi signore, poi dobbiamo chiudere.
Ah, va bene, grazie.
Grazie. Ecco, allora abbiamo Tiziana come ultima telefonata, poi purtroppo non abbiamo più il tempo.
Buonasera, ecco Tiziana, padre. Pace bene?
Pace bene. Senta, volevo chiedere un consiglio, sì, per come si legge la parola di Dio,
sì,
per non cadere in false interpretazioni, perché io la parola di Dio la leggo,
sì,
però spesso mi vengono i dubbi se ho letto bene, ho capito male. E poi per quanto riguarda il dono dell'intercessione, preghiera di intercessione, cioè come si fa a capire se una persona ha questo dono?
Allora, come si fa a capire se ha questo dono o no?
Esatto,
allora,
sì.
Sì, ti rispondo a tutte e tre le domande. Allora, la parola di Dio, guarda, ti dico quello che dice il Catechismo della Chiesa, che è bellissimo. E dice che la parola di Dio è il modo più semplice per leggerla, prima uno la legge con attenzione, poi si fa queste quattro domande. E quali sono i fatti di cui parla la parola? Quali sono le verità che mi insegna questa parola? Quali sono i comportamenti che mi insegna ad avere questa parola? e cosa mi insegna su questa vita e sulla vita eterna. Rispondendo a queste quattro domande tu tiri fuori il miele dalla parola. E poi per rispondere alla seconda tua domanda, come fai a capire se hai capito bene o male, se tu prendi il Catechismo della Chiesa Cattolica, nelle ultime pagine del Catechismo ci sono tutti i passi, tutti i libri della Bibbia con i passi della Bibbia, e accanto ad ogni passo della Bibbia c'è il numero del Catechismo che la commenta, così tu puoi vedere il passo che stai leggendo nella Bibbia, lo cerchi, vedi quel passo e accanto vedi il numero del Catechismo, lo vai a vedere e ti spiega quel punto, così sei certa di quello che hai capito, ok? Poi, per capire se hai il dono dell'intercessione, si vede da una cosa semplice: se quando tu vedi una persona che soffre ti nasce la compassione nel cuore e ti parte la preghiera e ti viene da pregare per quella persona, questa è l'intercessione. L'intercessione è un cuore compassionevole che dice a Dio: abbi misericordia di questo dolore. Quindi da questo si vede. Quindi continua serena e ringraziamo il Signore che ti ha suscitato queste domande. Adesso vedo la benedizione finale perché siamo arrivati proprio all'orario. Allora, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, a tutti quanti, per intercessione in particolare anche di Sant'Agata domani, grande, grande santa, vi benedica a tutti gli onnipotenti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, eh?